Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione difesa e orientamento dei consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11.15 su Radio Club 103.
E quindi puntuali, eccoci qui mercoledì 24 giugno alle 11.16 minuti primi. Buongiorno, bentornato Renzo Peverelli.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, anche oggi abbiamo tantissimi argomenti, veramente tutti di grande attualità. Noi ricordiamo però la linea per comunicare con noi, 349 88 14 021. Questo è il filo diretto con anche l'associazione ad hoc per la difesa del consumatore.
Esattamente.
Allora, io direi di cominciare dall'attualità, e l'attualità insomma si rifà sempre anche agli oggetti con cui abbiamo preso confidenza in questi mesi, mascherine, guanti,
esatto,
che adesso servono un po' meno e quindi qualcuno pensa di buttarli via.
Esattamente, i guanti ormai è stato detto che non vanno più utilizzati se non in casi particolari, anche perché poi si è scoperto che il guanto non veniva più igienizzato, mentre le mani si tende a igienizzare una volta di più,
esatto.
Il guanto magari si metteva la mattina, si toglieva la sera e va bene così, e poi le mascherine c'è un utilizzo limitato rispetto a prima. Però qual è l'invito? Ci sono i cestini, portateli a casa, raccolta indifferenziata, perché in giro purtroppo si vedono troppe cose, ecco. Quindi adesso che abbiamo anche limitato l'uso, però probabilmente vediamo la conseguenza anche delle settimane, di mesi trascorsi, e purtroppo in giro c'è tanta di questa roba. Allora,
un appello anche il nostro,
ecco, non più che altro questo è un appello, un po' di educazione civica, portiamocele a casa o perlomeno cerchiamo il primo cestino, dai, manteniamo un po' questo ambiente, in maniera, altrimenti poi ci lamentiamo da una parte e dopo siamo quelli che
pecchiamo dall'altra.
Esatto.
Allora, so che i nostri ascolti salgono non solo per i tanti passaggi in podcast, ma proprio per la nostra diretta del mercoledì, e quindi prendiamo questa buona abitudine di salutare. Qualche ascolto. Cosa dici?
Certo, no, mi hanno scritto, c'è Matteo, Ilaria e Federica, sono di Belluno e ha detto che ci ascoltano regolarmente, e quindi poi magari la prima volta che mi vedono mi bacchetteranno perché hai detto una cosa sbagliata, però
esatto,
va bene così.
Però anche a loro ricordiamo che c'è sempre la linea anche per segnalarci la loro presenza, se volessero farlo. La ricordo, 349 88 14 021. Il primo argomento vero e proprio è legato all'agroalimentare.
Benissimo, agroalimentare, quindi parliamo più di alimenti agricoli, di derivazione agricola, quindi frutta e verdura. Dove possibile, chiaramente noi siamo un po' più limitati, però anche qui si sta sviluppando molto, su un'indagine ha evidenziato che un consumatore su tre tende, quando possibile, ad acquistare un prodotto e dal produttore locale. Quindi c'è proprio questo cambio di tendenza: un prodotto locale, quindi vuol dire meno spostamenti e quindi anche meno inquinamento, un prodotto che magari sappiamo chi lo coltiva, con che criteri lo coltiva, e magari puntiamo, quando andiamo anche da produttore locale, prendiamo quello che c'è, quindi
certo,
puntiamo molto di più sulla stagionalità. Quindi non andiamo magari da produttore locale a chiedere l'ananas, perché non lo può.
È difficile.
È un po' difficilino che lo piantiamo qui, magari in Cadore. Però tutto il resto, frutta e verdura, che diciamo abbiamo, viviamo anche in una regione che è ricca, chiaramente c'è questa tendenza. Quindi più vicino al produttore locale, e anche l'indagine evidenzia anche una maggiore attenzione alla stagionalità. Ecco, quindi sappiamo che abbiamo l'agricoltura che ci offre tantissime cose, poi adesso ci si avvicina verso il periodo estivo, quindi c'è la massima produzione, diciamo, approfittiamo di queste cose, anche perché poi l'ultima battuta riguarda anche della trasmissione, riguarderà sempre il fatto dell'alimentazione, quindi cerchiamo di restare il più possibile sulla stagionalità. E comunque è un dato importantissimo questo avvicinamento del consumatore, sia a livello fisico sia a livello online, come già evidenziato anche nelle scorse trasmissioni, c'è questo avvicinamento a un prodotto più possibile a chilometri zero.
Ecco, io mi inserisco a questo punto, approfitto perché proprio ieri ci è arrivata una nota dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari che segnala come siano addirittura d'arrivo tre decreti del Ministero sull'etichettatura trasparente e dei prodotti, quindi un decreto ministeriale che proroga l'obbligo di indicazione d'origine per pasta, riso, pomodoro, e poi ci sono naturalmente anche altri attuativi.
Esatto. Questa notizia è perché teoricamente noi avevamo già varato a livello nazionale, esatto, tutta una serie di cose, l'avevamo già detto, quindi la filiera tracciabile, poi l'Unione Europea
aveva tentennato molto
cercando di applicare semafori e altre cose che però non aiutano il consumatore, perché il consumatore deve capire dove è coltivato, dove è lavorata alla fin fine, e quindi cercare di capire se effettivamente questo prodotto è di un tipo,
esatto,
o dell'altro, se è,
esatto,
nostro o non è nostro.
Infatti. Benissimo. Bene. Allora, siamo nell'ambito delle polemiche, qui voltiamo nuovamente pagina, ce ne siamo occupati soprattutto per quanto riguarda tutti i concerti dal vivo che sono saltati e, come dire, chi aveva acquistato il biglietto si trova nell'obbligo di dover usare dei voucher per date delle stesse agenzie, ma magari questo sarà un argomento che affronteremo un'altra,
certo,
volta, ma c'è invece anche la polemica forte sui voli cancellati. E anche qui si tratta di voucher che però, insomma, non,
esatto,
sarebbero proprio così.
Allora, il concetto è questo. Purtroppo, io dico purtroppo, durante il periodo della pandemia è stato emanato un decreto che privilegiava il discorso dell'utilizzo dei voucher rispetto al rimborso economico. Però questo passaggio specifico è finito il 3 di giugno. È finito il 3 di giugno, nel senso che quando sono state aperte alcune, con i vari decreti, sono state aperte alcune tipologie, non esiste più quel tipo di blocco. Quindi tutti i voli annullati dopo quella data vanno rimborsati, indipendentemente da chi, che sia la compagnia aerea, che sia l'agenzia, vanno rimborsati, mentre su quelli prima purtroppo stendiamo un velo pietoso, perché comunque ricordo, già detto anche in precedenza, che il fatto voucher o rimborso economico è soggettivo da parte del cliente, quindi io posso accettare una cosa piuttosto che l'altra. Però qui si parla proprio che al di fuori, scaduto quel decreto il 3 di giugno, sono state rimosse tutte le restrizioni, quindi quando il mio volo viene cancellato, non più per un discorso della pandemia, non più causa il virus, dopo la data del 3 di giugno, la compagnia aerea o chi per essa mi deve dare un rimborso. L'ENAC sta, diciamo, agendo in questo senso, le associazioni di consumatori, fermo restando appunto questa posizione rigida e corretta da parte di ENAC, ci stiamo attrezzando proprio per spingere in questo senso. Quindi non c'è più, tra virgolette, c'è ancora il virus che gira, ma non c'è,
però,
più la pandemia, non ci sono più certe restrizioni, e quindi ritorniamo alle vecchie regole. Se il volo viene annullato per altre cause della compagnia, o perché dice ho solo 10 passeggeri, mi conviene annullarlo qua e là, è un problema della compagnia, mi deve rimborsare totalmente il costo.
Diciamo che se vogliamo tornare alla normalità, normalità sia anche in questi ambiti. Allora, noi abbiamo la prima pausa pubblicitaria del nostro appuntamento di oggi, poi torneremo ad occuparci di difesa dei consumatori con class action, ma in questo caso a livello europeo, giusto?
Sì.
Se ho capito bene.
Fra due
minuti esatti ad Hoc Magazine. Seconda parte di Ad Hoc Magazine di oggi, class action, ovvero come possiamo definirle, Renzo, quelle azioni generali portate avanti dalle, in questo caso dai movimenti consumatori e dalle associazioni come la vostra.
Oppure da un gruppo di cittadini
che si
sente truffato e quindi,
esatto,
decide di intervenire. Allora, noi abbiamo anche già evidenziato che comunque a livello nazionale abbiamo qualche problemino, cioè non è così limpida, non è così trasparente, e quindi abbiamo dei grossi problemi per arrivare a una vera e propria class action. In questo caso interviene anche l'Unione Europea, perché si è accorta, probabilmente non è solo un problema Italia, è un problema generalizzato, e ci vuole un qualcosa che tuteli in maniera maggiore i consumatori. Mentre il singolo, qualche volta con le compagnie di energia, telefonia, riusciamo anche a fare il nostro dovere come associazioni, quando si tratta di cose multiple ci sono tantissimi paletti. Allora, in questo caso L'Unione Europea sta varando appunto tra Consiglio, Parlamento Europeo e Consiglio, stanno mettendo in piedi un qualcosa, uno strumento che dovrebbe migliorare l'esercizio dei diritti dei consumatori. Quindi ogni nazione dovrebbe nominare un ente per gestire tutte queste cose e appunto per poter aiutare questi gruppi, tra virgolette, esatto, di consumatori. L'unica cosa invece che è un po' diversa è perché qui si parla sia di truffe in ambito nazionale, allora ci sarà questa entità che gestisce la parte nazionale. Se però invece c'è un qualcosa legato a un altro paese, quindi o perché la società ha una sede legale da un'altra parte, ovviamente ci deve essere questo rapporto tra queste entità nazionali per poter gestire anche queste cause, che oggi rischiavano di andare nel dimenticatoio perché era quasi impossibile burocraticamente arrivare a una soluzione. Quindi anche per questi casi transfrontalieri, quindi vuol dire che in questo periodo se ne sono verificati, c'è una presa di posizione e un'attenzione particolare dal Parlamento Europeo. Quindi stanno lavorando, speriamo che arrivino presto per la gestione di questa cosa, perché ne abbiamo veramente, da consumatori, ne abbiamo veramente bisogno.
Infatti. Allora, un altro argomento che affrontiamo spesso nelle nostre trasmissioni ormai da quanto tempo? Tu che sei lo statistico del gruppo, caro Renzo Feverelli.
Quasi da sempre.
Quasi da sempre.
Anche perché oltretutto sono quasi 3 anni e mezzo per una
cosa
e l'altra.
Quello ti chiedevo, esatto. Insomma, veramente il tempo passa, il tempo vola, non ce ne accorgiamo.
Esatto.
Ma insomma, da oltre 3 anni ci occupiamo di privacy. E naturalmente questo, come dire, è come lievito madre, è un argomento sempre vivo.
sì.
No, e da mantenere soprattutto.
Esatto. Dopo però diciamo che anche noi qualche volta siamo troppo superficiali, magari ci arrabbiamo perché pensiamo le cose e dopo siamo iscritti a 50.000 social dove abbiamo detto e lasciato,
certo,
i nostri dati di tutto e di più, poi magari ci lamentiamo se qualcuno ci scrive a casa, ecco, a parte questo.
O ci telefona.
No, esatto. Allora, la privacy, questa è la relazione annuale del 19 che si parla appunto della tutela dei dati personali online, quindi comunque c'è una grande attenzione, sono state riscontrate anomalie e sono state comunque emesse delle sanzioni, quindi il sistema, tra virgolette, un po' sta funzionando, dovrebbe funzionare meglio a mio avviso, però il sistema sta funzionando. L'unica cosa che dobbiamo comunque anche noi stessi porre attenzione su certi social, anche perché poi prendiamo Facebook, è già stata anche lei multata, però poi c'ha questa famosa Cambridge Analytica, no? E poi cosa è successo? Che questi qua hanno portato al di fuori della struttura tutta una serie di dati di utenti di Facebook. Qui c'è una molta attenzione anche sul nuovo canale TikTok, dove ci sono tantissimi giovani.
Giovanissimi.
Proprio, giovanissimi oltretutto. Quindi attenzione, sì, genitori, controllate un attimo, perché poi questi dati vengono diffusi. C'è attenzione, però non si riesce a controllare tutto. Poi comunque c'è una grande attenzione anche sul telemarketing selvaggio. Anche recentemente, non so se l'ultima o la penultima volta avevo parlato, che comunque il vostro numero di telefono, se non lo date voi direttamente, le aziende anche di telemarketing o di promozione di vario genere non lo possono utilizzare. Dovete essere voi che autorizzate l'utilizzo, non una terza persona o recuperato da qualche altro sistema. Addirittura nel 2019 si parla di circa 40 milioni di sanzioni a queste aziende che hanno utilizzato il telemarketing in maniera inappropriata nei nostri confronti. Quindi diciamo, il sistema lavora, vorremmo che lavorasse ancora meglio, però noi dobbiamo metterci del nostro come consumatori e cerchiamo di essere molto più attenti quando ci iscriviamo da qualche parte, quando rilasciamo i nostri dati.
Allora, a questo proposito, sempre visitando, io vi consiglio di visitare il sito adhocnazionale.it, vedo proprio parlando di privacy che l'associazione promuove sulla privacy l'app Immuni. Questa è una sorpresa quasi, no? Da un certo punto di vista.
Allora, no, ti faccio una battuta perché dopo qui diventa un discorso anche personalizzato, chiaramente. L'associazione ha preso una posizione, poi ognuno la vede a modo
certo,
suo.
Certo.
Allora, io dico, si dice di tutto e di più di questa applicazione, però ha dei grossi limiti di estensione, quindi non è così drammatica, nel senso che noi quando ci siamo iscritti a Facebook, a Instagram o altri canali, divulghiamo molto di più la nostra privacy rispetto all'app Immuni. Dopo, secondo me, questa applicazione ha un limite importantissimo, che è quella che domani mattina io mi avvicino a una persona, c'è questo Bluetooth e quindi non è geolocalizzata, il Bluetooth mi segnala che, poi va a finire che devo essere io personalmente a segnalare che c'è stato questo tipo di contatto, perché il sistema non lo rileva automaticamente, a meno che non ci mettano dentro nel proseguo qualcosa di strano. Ma oggi come oggi non è così automatico, quindi se poi io che ho avuto questo problema non lo segnalo, quello che è l'impianto.
Ma invece cioè, l'app dovrebbe nascere proprio con uno scopo diverso, cioè riuscire a individuare il signore con cui ho scambiato una parola all'autogrill dell'autostrada mentre stavo andando in vacanza, che io sicuramente non conosco,
certo.
E di cui mi sarò dimenticata dopo 5 minuti.
Sì, però alla fin fine, se questo signore, che magari sa che è tra virgolette positivo, non lo scrive sull'app,
certo,
positivo,
certo.
Tu non lo scoprirai mai. Cioè, questo è il concetto, che non è che il sistema sia intrecciato con le banche dati, per esempio, del sistema sanitario nazionale,
chiaro.
Che allora potrebbe dire Renzo è positivo e quindi lo scrivo sull'app. Non lo può assolutamente fare il sistema, quindi devo essere io che so che sono positivo a scriverlo sull'app. Se io non lo faccio, però,
infatti,
vedi,
nell'articolo del sito comunque l'app è stata promossa sotto il profilo della privacy, però ci sono anche appunto delle riflessioni che io vi invito senz'altro ad approfondire. Adesso un altro argomento che ci piace tantissimo è quello delle multe, perché tutto sommato anche questa è una delle realtà quotidiane con la quale a volte chi spesso, chi mai ci troviamo a confrontare.
No, perché sappiamo che il codice della strada è una cosa, poi però quando uno fa ricorso e va in tribunale, poi ci sono le varie sentenze che possono avvalorare o meno quello che è la legge.
Esatto.
Allora, ci sono delle cose un po' particolari. Uno riguarda le multe per autovelox, quindi la relativa taratura. Cos'è successo negli anni? Che comunque nel verbale deve essere riportato, oltre al modello dell'omologazione dell'apparato, anche quando è stato tarato l'ultima volta. Perfetto. C'è una sentenza che dice non è sufficiente. In che senso? Che comunque io potrei dire non mi basta, e in sede, quando faccio ricorso, voglio vedere o l'originale, certificato di taratura in originale, o copia conforme di questa taratura, perché non è sufficiente che venga scritto che prendo la multa in giugno, che l'apparato è stato tarato in gennaio. Non è sufficiente, posso chiedere la prova di questa taratura. E quindi questa sentenza ha fatto un po' scuola. Secondo passaggio è quello legato alla segnalazione. Noi sappiamo che ci sono delle tipologie diverse di segnalazione. In autostrada il cartello è di un colore, sulle strade statali è di un altro colore, la polizia urbana usa quello grigio. Ci sono delle caratteristiche, entro i 4 chilometri dal punto dove viene installato, e comunque non così in prossimità da impedirmi di rallentare in modo corretto. Ecco, questa qui, per esempio, la sentenza va nel senso contrario, perché dice che il cartello in linea di massima ormai hanno imparato e lo mettono correttamente, quindi fai fatica a appellarti, il cartello c'è, non c'è, forse sì, non si vedeva. Ecco, questo è il secondo passaggio. L'unica cosa che comunque viene ribadito in questo tipo di sanzione, deve essere l'apparecchio deve essere posizionato in modo visibile e non deve essere artificiosamente o maliziosamente nascosto, e questa è una cosa importantissima. Passando invece dall'autovelox a un altro passaggio che ho letto l'altro giorno e mi ha lasciato un po'
perplesso.
Non solo perplesso. Allora, cinture di sicurezza, perché anche qui sapete che ci sono le sanzioni. Che cosa? Utilizzo delle cinture di sicurezza per i passeggeri seduti nei posti posteriori. Allora, all'inizio, tanto sono obbligatorie, punto, qui non ci piove, non obbligatorie, anche chi siede dietro deve utilizzarle. Che cosa si diceva prima il codice? Prima il codice diceva che se il passeggero che non utilizza la cintura è un patentato, togliamo i punti al passeggero. Poi ha fatto una modifica. Che cosa ha detto? No, il passeggero sì è responsabile, ma il padrone, il guidatore dell'auto è più responsabile, perché deve accertarsi che chi monta sul proprio veicolo utilizzi le cinture di sicurezza. E fin qua ci siamo. Quindi ricordatevi che chi guida deve assicurarsi che il proprio passeggero le utilizzi. Qui c'è un problema invece che ho letto l'altro giorno, che riguarda il discorso assicurativo. Allora, le assicurazioni cominciano a far sì che se il passeggero non aveva le cinture, in caso di incidente subisce danni, paga chi guida. Cioè l'assicurazione non interviene più. Questa è la parte critica. Quindi questo sta un
tutti
po'...
a guardare il proprio contratto assicurativo.
Ma non c'entra tanto questa cosa qui, perché poi qui, come sempre, come dicevo prima, il codice dice una cosa, però poi le sentenze, c'è già stata una sentenza che ha detto qualcosa di diverso, perché l'assicurazione ha fatto ricorso. Quindi attenzione, le cinture nei posti posteriori, quindi dei passeggeri, vanno utilizzate. La responsabilità è di chi guida. Punto.
Punto.
Fermiamoci qua.
Esatto, ci fermiamo qui e poi naturalmente ci sarà modo di tornare anche su questo argomento. Io interrompo nuovamente per pochi minuti la nostra bella chiacchierata. Ricordo la linea diretta per interagire con noi, 349 88 14 021 se ci volete scrivere o mandare un messaggio vocale, oppure la redazione risponde allo 0435 30 134. Ultima parte di Ad Hoc Magazine di oggi, mercoledì 24 giugno, su Radio Club 103. Ancora ben ritrovati. Se vi siete messi in ascolto in ritardo, abbiamo chiacchierato oggi veramente di moltissime cose, dall'abbandono così, come si può dire, indiscriminato di mascherine e guanti, ai consumi legati all'agroalimentare, i voli cancellati, la polemica sui voucher che invece devono essere assolutamente sostituiti con denaro,
esatto.
Le class action a livello europeo, la privacy, multe, abbiamo veramente, ci siamo salutati con questa con questa illuminazione per quanto riguarda la multa, o meglio anche i problemi legati a chi non indossa le cinture, e ci riferiamo ai passeggeri seduti dietro,
posteriori,
no? Posteriori.
Esatto.
Chiudiamo con una bella notizia, cosa dici, caro?
Oddio, dipende.
Dipende. Troviamola una bella notizia,
sì,
per chiudere.
Sì, l'ultima, dai, quella,
esatto,
dopo.
Quella dopo.
No, il concetto è questo: manca una settimana all'avvio di quello che noi ormai tutti cominciamo a sentir parlare, che è super bonus o eco bonus, quindi uno è del 110%, uno è del 100%, però mancano ancora tutta una serie di passaggi burocratici per capire chi fa cosa, dove ci sono dei limiti, gli alberghi sono ricompresi? Le seconde case sono ricomprese? È un grande punto di domanda, e questo mi viene da dire, siamo sempre la solita Italia, mi dispiace, dove viene fatta sì una legge e dopo ci si perde nei meandri per le norme attuative, e questa è una cosa bruttissima. Perché voglio toccare questo argomento? Perché sempre leggendo in questo periodo mi è balzata una piccola, cioè, mi si è accesa quella solita lucina che dice attenzione. Perché? Perché allora ci sono le due tipologie. Una è un super bonus, che vuol dire che il cliente esegue dei lavori, paga, e invece che avere i famosi 10 anni, addirittura riceve il 110% di quanto speso in 5 anni. Quindi comunque si riducono i tempi, il bonus è importante e va benissimo, va bene, dipende, se uno ha le risorse economiche lo può fare. Attenzione comunque, in tutti e due i casi bisogna che il tutto rispetti le norme di legge. Tipo, faccio un intervento antisismico, c'è una legge specifica; faccio un intervento energetico, c'è la legge che dice cosa, come devo fare, cosa posso fare per migliorare, che cosa devo utilizzare, e in alcuni casi anche la tipologia di materiali che è opportuno usare per raggiungere questo obiettivo. Il secondo passaggio è quello del bonus del 100%, cedendo il credito all'impresa, o addirittura in questo caso anche alla banca. Allora, secondo me il problema grosso nasce proprio in questa seconda fase, perché mentre nella prima fase comunque io pago e dopo certo. prenderò il rimborso. Nella seconda fase, o l'azienda che viene da me a eseguirmi i lavori mi fa la certificazione e si prende lei in carico il costo, lei come credito d'imposta, però abbiamo anche già capito, parlando un po' con alcune aziende, specialmente a livello artigiano, che è una cosa difficilissima. Perché? Perché a questo punto queste aziende avranno dei crediti d'imposta, ma non avranno la liquidità. A loro volta loro potranno cederlo ai loro fornitori, però rischia di diventare una catena che è difficile anche da gestire. O addirittura anche le banche, bisogna vedere se le banche hanno intenzione, abbiamo già visto qualche, hanno nicchiato un po' su altre cose, se sono disponibili a elargire dei soldi come credito che poi pian piano recupereranno. Quindi questo è il problema, però il problema più grave è un altro. Dovete fare molta attenzione, perché se arriva a casa vostra un'azienda e magari spinge fino al massimo dell'eco bonus, che comunque sono 30.000 euro, perché dice ok, beh, ormai che siamo qua potresti fare gli infissi, potresti fare il portoncino, beh, mettiamo su climatizzatori, mettiamo su le celle solari e magari facciamo il cappotto, totale dei costi 30.000 euro, perché magari a loro va bene così. Perfetto, fatti i lavori, fatte tutte le pratiche, tutto ok, domani mattina qualcuno decide di vedere se la cosa è stata fatta a regola.
A regola d'arte.
Se i materiali usati sono quelli previsti dai capitolati. Se c'è una difformità, il tutto ricade non su chi ha eseguito i lavori, ma su chi li ha commissionati. Quindi il poveraccio di turno.
Il cosiddetto committente.
Esattamente, si chiama committente. Chi è? Siamo noi, sono io che ho chiesto di fare questi lavori. Quindi una volta che viene scoperto, fra virgolette, che la ditta non ha lavorato in maniera corretta, e quindi la colpa è mia perché sono andato oltre, perché il preventivo è stato gonfiato o il conto finale è stato gonfiato per vari motivi, e poi l'agenzia delle entrate o chi per essa se la prende col sottoscritto. Scritto. Quindi io, cliente finale, rischio di intanto perdere il bonus, dovermi pagare tutta la quota economica e relative sanzioni. Quindi questo cosa con questo che cosa voglio dire? Fate molta attenzione, valutate i lavori che dovete fare, questa è comunque un'opportunità, fatelo ragionando in più momenti, non arriva un pezzo di carta, firma e via. Attenzione, valutate bene, perché poi le responsabilità finali sono vostre, non è dell'impresa. L'impresa ha fatto il suo, lei ha avuto il suo credito d'imposta e quant'altro, però poi la patata bollente rimane a voi. Quindi molta molta attenzione, oltre al fatto che mancano ancora alcuni dati. Quindi chi già oggi promette il mondo è un po' in anticipo sui tempi, perché mancano alcuni dati.
Allora, noi torneremo in onda con il nostro appuntamento l'8 luglio. Vedremo Renzo Peverelli se sarà cambiato qualcosa nel frattempo. Se sarà
vedrò di rimanere aggiornato, ma speriamo. Manca poi veramente pochi giorni, io non so, siamo indietro come sempre. Sì. Va bene,
quindi l'argomento del super bonus 110% lo abbiamo affrontato. Io direi che a questo punto hai detto che abbiamo una notiziola per chiudere. Io vorrei sempre chiudere con un sorriso, salutare i nostri ascoltatori con la buona notizia. Come
allora, volete una tintarella perfetta?
Certo.
Perfetto.
Tu ce l'hai già.
Ma insomma, perché sto un po' fuori, visto, mi muovo all'aria aperta.
Le giornate meravigliose anche sulle Dolomiti.
Mi muovo, esattamente, mi muovo all'aria aperta. No, qua c'è questa cosa che dice, la riallaccio un po' al primo argomento, che è quello dell'agroalimentare. Una tintarella perfetta, ci sono i cibi migliori, perché? Perché ci sono dei cibi che rispetto ad altri hanno un alto contenuto di vitamina A, quindi frutta e verdura in abbondanza. Ovviamente c'è chi ha un po' di più, un po' di meno, c'è una classifica, le carote 1200 di vitamina A, i radicchi, albicocche, cicorie, lattughe, meloni, sedano, peperoni, quindi tutta frutta e verdura, molto meno diciamo la parte carne, pesce,
proteine,
formaggio,
diciamo,
ecco, le proteine non aiutano. Questo anche perché oltre a questi cibi principalmente che hanno un grande contenuto di vitamina A, hanno anche un grande contenuto di acqua, che è importante proprio perché la nostra pelle, la nostra abbronzatura non è perfetta e si rovina, perché magari col sotto il sole la pelle si secca. Quindi questi cibi sono i migliori, fra virgolette, per avere una tintarella perfetta, quindi restiamo in ambito frutta e verdura. natura, mangiamone molta di più d'estate.
Che oltretutto hanno anche il beta-carotene, che è il precursore della vitamina A, no? Esatto. Tutte le cose un po' di colorazione giallo-arancione, diciamo.
Aiutano molto di più di altre, esatto. Però questa è la cosa importante. Volete una prodottura perfetta, approfittate con la frutta e verdura, specialmente perché, come dicevo all'inizio, questa è la stagione ideale.
Esatto.
Approfittiamone.
Esatto.
Facciamo il pieno e così poi...
Esatto.
Oltre che far bene alla salute, poi saremo anche esteticamente...
Più belli.
Esatto, più belli. E ci faranno invidia.
E ci farà bene anche all'umore quando ci guardiamo allo specchio.
Esattamente.
Allora, noi per il momento ci fermiamo qui. Come sempre, Renzo Peverelli rimane in studio per eventuali contatti diretti con i nostri ascoltatori. Dal pomeriggio la nostra trasmissione sarà riascoltabile nei nostri podcast al sito radioclay103.it. Appuntamento all'8 luglio.
Certamente,
prima
Barbara.
Trasmissione di luglio.
Estiva a tutti gli effetti, dai.
Esatto.
Anche se comunque l'estate è già partita.
Appunto, quindi insomma, siamo in estate. Viva l'estate.
Viva l'estate.
Grazie per l'ascolto, grazie Renzo Peverelli.
Grazie a te.
Io segnalo sempre il sito ad hoc nazionale, dove è possibile trovare mille altri spunti molto interessanti.
Ad hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11:15 su Radio Club 103. I know you moved on to some